della morte, scusate, della nascita avvenuta nel 1906. Shostakovich è un autore profondamente radicato nel tessuto politico, sociale e culturale della sua epoca, in un modo molto più profondo di quello di tantissimi altri compositori, di quasi tutti i compositori di ogni tempo. È profondamente legato anche alla sua terra, così legato che non si può quasi immaginare che il suo talento avrebbe potuto sbocciare all'esterno della Russia, e in questo si differenzia anche dai suoi grandi colleghi dell'epoca, cioè ad esempio da Prokofiev e da Stravinsky, che hanno lavorato sia nella loro terra, la Russia, sia in Occidente, a patto di avere, cioè gli bastava avere qualcuno che apprezzasse e che coltivasse i loro lavori. Invece per Shostakovich era importantissima e fondamentale l'appartenenza anche fisica alla sua terra. Quasi tutte le sue opere sono anche state inoltre scritte in reazione a degli avvenimenti storici del suo paese. Ad esempio, possiamo pensare alla decima sinfonia intitolata Ottobre, nel decimo anniversario della rivoluzione d'ottobre, oppure Il canto della foresta, che è un oratorio scritto in onore del rimboschimento delle steppe voluto da Stalin. Però il contenuto emozionale di tutta la sua opera supera di gran lunga quello programmatico. In questi casi appunto abbiamo proprio delle opere a programma, cioè scusate, la Sinfonia Ottobre piuttosto che Il Canto delle Foreste. Invece in tante altre opere, come in quelle che eseguiremo stasera, non c'è un contenuto programmatico esplicito, evidente. E invece il contenuto emozionale è sempre, sempre molto, molto più chiaro anche di quello programmatico. Questo lo vedremo soprattutto nel secondo trio, l'opera 67, che sarà l'ultima opera che eseguiremo stasera. Però questo è evidentemente anche il fattore più difficilmente descrivibile. Quello che possiamo dire è che Shostakovich appartiene in pieno alla tradizione dei compositori russi, in particolare pensiamo a Mussorgsky, a Tchaikovsky e a Rachmaninov, cioè dei compositori che da generazioni suscitano nei loro ascoltatori una grande carica emotiva, una grande carica di emotività potente. E non ci stupisce quindi che l'opera di Shostakovich incontri nel suo popolo una grande comprensione e una grande diffusione, anche a discapito della sua complessità e del suo oggettivo modernismo. Il contenuto programmatico di cui parlavo prima, tra l'altro, è anche spesso oggetto di non poca ambiguità. Ad esempio, nella settima sinfonia dedicata a Stalingrado, dedicata anche tanto ad avere un soprannome, cioè o ne ha due di soprannomi in realtà, o Sinfonia della collera e della lotta, oppure Sinfonia per gli uomini dell'Unione Sovietica. In realtà sentiamo che il tema citato più volte è un tema preso a prestito da un'operetta buffa di Lear, La vedova allegra, e quindi capiamo che già c'è una contraddizione in Shostakovich. È sì il compositore numero uno del regime, del potere, della cultura russa della sua epoca, però è anche il compositore di cui il regime si deve continuamente. Da cui il regime si sente continuamente messo in imbarazzo. Ogni opera suscita dei clamori enormi, e è anche il compositore, come leggiamo nella frase di Rostropovich, grandissimo violoncellista e suo amico, che è stata inserita nel programma di questa piccola stagione, vi leggo la frase: a sentire la sua musica veniva la gente comune, dagli operai alle casalinghe. C'è tutto, le parate davanti al Cremlino, i rumori delle fabbriche, i canti dei deportati e gli inni del 1º maggio. Eppure, ascoltando quelle note, fioriva la speranza. Se cose così brutte potevano essere descritte da una musica così bella, allora il male e la disperazione non potevano essere l'ultima parola. Ecco, se Tchaikovsky è l'autore russo più popolare, Shostakovich è quello che veramente ha dato voce al popolo russo. E infatti sono tanti i racconti della gente che durante la guerra stava intorno alla radio a sentire le opere di Shostakovich che venivano trasmesse. Ed è questo anche, questa popolarità nel vero senso della parola, questa totale libertà che aveva Shostakovich, dovuta anche al fatto che c'erano sì i dettami del regime su come comporre tutte le opere artistiche, dalla musica al cinema, alla pittura, alla letteratura. Pensiamo a Vita e Destino di Grossman, che è stato successivamente, cioè negli anni 60, queste opere sono precedenti, comunque che è stato fatto sparire immediatamente, no? C'erano dei proclami, dei dettami che rigidamente indicavano come andavano composte le opere. Evidentemente la musica anche non è così definibile come altre arti, e quindi in questo Shostakovich poteva in qualche modo inserirsi e sviare, fare quello che più gli interessava, dando il contentino al potere, anche in modo a volte ridicolo. Cioè, uno dei dettami del regime era quello che le opere dovevano essere sempre trionfali, allegre, gloriose, e lui e anche il suo collega Prokofiev lo rendono, facendo diventare gli aspetti trionfali, gloriosi, facendoli diventare grotteschi. Abbiamo un esempio di grottesco proprio nell'ultimo movimento di questa sonata, cioè una grande serie di scale e di accordi del violoncello, che però non hanno alcun legame l'uno con l'altro, e non si capisce veramente che cosa ci voglia dire, se non una grande massa sonora. E questi sono elementi che spesso ritroviamo nell'opera dei due compositori. Ecco, andando più sullo specifico, nell'opera, la prima opera che suoniamo, che è la sonata Opera 40, quest'opera risale al novembre del 1934. E si può parlare di quest'opera come della prima grande opera di musica da camera di questo compositore. È un'opera che è improntata a uno stile abbastanza classico. Sentiremo delle citazioni, soprattutto nel primo movimento, delle citazioni quasi, non sono proprio citazioni, comunque degli elementi che ci ricordano molto da vicino Bach e il clavicembalo ben temperato. Infatti, una decina di anni dopo, anzi 15 per l'esattezza, Shostakovich scriverà 24 preludi e fughe per pianoforte solo sulla scia, sull'esempio dei 48 preludi e fughe del clavicembalo ben temperato di Bach, come omaggio a questo grandissimo compositore che lui amava e stimava enormemente. Accanto a questo classicismo, a questa anche purezza e a volte rigidità della forma, troviamo anche una grandissima cantabilità. Il violoncello è uno strumento che come caratteristica principale ha quella della cantabilità, mentre il pianoforte è uno strumento a percussione, percussivo. Allora, sentiamo proprio all'inizio come lui spinge all'estremo queste due caratteristiche dei due strumenti, accompagnando il canto del violoncello a una parte molto semplice e molto sottile, lineare del pianoforte. Ma sentiamo anche come le parti si invertiranno, e sarà il violoncello, con delle parti più percussive, ad accompagnare il canto melodico del pianoforte. L'unico esempio sonoro che volevamo farvi ascoltare prima dell'inizio è un esempio tratto dal terzo movimento, il largo della sonata. Si trova una delle frasi più drammatiche, più intense, più nostalgiche di tutto il repertorio del duo violoncello-pianoforte. Ed è molto interessante sentire l'accompagnamento del pianoforte. Sentiamo. Che va avanti così per un po'. Vi faccio sentire quello che succede sopra al violoncello. Questo è uno dei temi fondamentali, e che poi ritroveremo ancora in maniera ancora più esplicita, della musica di Shostakovich, cioè questa ineluttabilità del fato, inesorabilità del destino che incalza, avanza, quasi, come dire, senza ascoltare quello che succede all'uomo, appunto, questo martellare inesorabile, implacabile del pianoforte. Basta, direi che per questa sonata non diremo altro. Buon ascolto.
Thank you. Thank you.
dai le mie cose? Due parole ancora, proprio due questa volta, sul trio Opera 8, il primo trio dei due che Shostakovich scrive. È un'opera giovanile, Shostakovich la scrive all'età di 17 anni, quando allievo prodigio del conservatorio, era un pianista eccezionale, infatti vedremo soprattutto in quest'opera la parte del pianoforte ha un'importanza e una difficoltà anche notevoli, quando appunto studente prodigio del conservatorio perde il papà e è costretto quindi a mettersi a lavorare per mantenere la famiglia, la mamma e le tre sorelle. E quindi come lavoro inizia a lavorare come pianista nel cinema muto. E lavora così tanto che si ammala e quindi è costretto a un periodo nel 1923, nell'estate del 1923, a un periodo di riabilitazione sul Mar Nero, in una casa di cura sul Mar Nero. Ed è proprio a questo momento che risale la composizione di quest'opera. Infatti, mentre si trova in questa casa, dove c'erano altri ragazzi evidentemente, si innamora di un'altra ragazza che era lì, Tatiana Glivienko, e le dedica quest'opera, scrive quest'opera dedicandola a lei. Tatiana Glivienko non sarà mai sua moglie, ma rimarrà un'amica costante e fedele in tutta la sua vita, fino alla morte avvenuta una trentina d'anni fa, nel 1975. Quest'opera, appunto, come potete capire dall'ambientazione, dalla situazione in cui nasce, cioè il lavoro al cinema e soprattutto il fatto che il compositore aveva 17 anni, è un'opera piuttosto, come dire, disordinata. Cioè abbiamo come con tecnica cinematografica una successione costante di immagini sempre diverse, sempre nuove, di contrasti. Quindi avremo il contrasto tra parti dolci e parti invece violente, drammatiche, tra parti melodiche, cantabili, con grandi intervalli e parti invece basate su degli intervalli molto piccoli. Vi faccio un esempio per capire. Sono tutte note molto vicine, questo è l'inizio di uno dei temi del trio, mentre avremo altre parti molto più cantabili, molto più spiegate. Dove gli strumenti hanno anche un'ampiezza di registro maggiore. Non c'è molto altro da dire, appunto, si tratta di un'opera molto breve, della durata di circa 8 minuti. Thank you.
Thank you.
Il 10 febbraio del 1944 muore Igor Sullertinsky, che è il più caro amico che Shostakovich ha mai avuto nella sua vita. Infatti, nella lettera scritta alla moglie di Sullertinsky il giorno del funerale, il 15 febbraio, 5 giorni dopo, lo definisce il mio più caro e prossimo amico. Tutta la mia crescita la devo a lui. Vivere senza di lui sarà insopportabilmente difficile per me. Shostakovich in questo momento, appunto agli inizi del 1944, aveva già iniziato degli schizzi di un trio. Questo è il secondo trio, in mezzo nella distanza appunto dal 1923 al 1944 non ha mai toccato questa forma nuovamente. E porta a compimento proprio il giorno del funerale nella città di Novosibirsk, dove c'era il funerale, Shostakovich ai tempi viveva a Mosca, porta a compimento il primo movimento. Dove si era recato per l'estate per lavorare. Infatti, essere contento perché ha paura di sfinirsi da un lato e di scrivere cose non abbastanza alte dall'altro. Contemporanea per la prima volta il 14 novembre del 1944. Quindi l'opera può essere vista anche volendo come la risoluzione di un conto, cioè lo svolgimento di un tema, lo svolgimento di un genere. Infatti se andiamo a vedere da vicino vediamo che la struttura formale è la stessa che troviamo nella massima opera del repertorio del trio col pianoforte, che è il trio di Ravel, scritto nel 1914. Il parallelismo strutturale è evidente perché abbiamo un primo movimento contemplativo, molto violento, molto motorico, una passacaglia, dopo vi spiego, molto enigmatico in ambedue i casi, e un movimento in forma di danza o con degli aspetti di danza nel quarto movimento, però tutte le parentesi. Infatti, appunto, Shostakovich lo scrive dedicandolo non l'ha scritto per nessuno, non ha dedica al trio di Ravel, ma tantomeno per un amico morto, naturalmente. Vi dicevo prima che Shostakovich è molto legato alla tradizione russa, e anche in questo caso si conferma, perché la tradizione russa è quella che, dei compositori evidentemente, è quella che il trio col pianoforte viene scritto in occasione in morte di qualcuno. Infatti abbiamo l'esempio di qualcosa, il suo trio dell'opera 50, in memoria di Anton Rubin. Abbiamo Rachmaninoff che scrive il suo trio dell'opera 19, regia in memoria di Tchaikovsky. Arensky scrive un trio in memoria del suo amico Karl Davidov, violoncellista. E anche Shostakovich appunto scrive per il suo amico Soldertinsky. C'è una densa rete di connessioni tra i quattro movimenti che compongono l'opera. Abbiamo ad esempio lo stesso metro, il coriambo, all'inizio e alla fine, cioè come base, come colonna portante del primo e del quarto movimento, come cornice. Abbiamo lo stesso metro appunto. E alla fine dell'opera, proprio nella coda, abbiamo come un riassunto globale di tutte le cose che abbiamo incontrato, che abbiamo trovato nel corso degli altri tre movimenti. Evidentemente tipico che sentirete è dato popolari e di musica popolare degli ebrei dell'est Europa. Nel primo movimento abbiamo un inizio veramente enigmatico, non vi facciamo sentire esempi perché non c'è bisogno, è proprio evidente. Shostakovich ci vuole parlare di qualcosa di cui non si può parlare, della morte, e questa cosa è resa in modo geniale, cioè toglie la voce agli strumenti. Quindi abbiamo, con degli effetti sorprendenti, abbiamo il violoncello che emette dei suoni iperacuti con la sordina, quindi perdendo tutta la vita e il calore che è naturalmente insita nella voce, nel suono del violoncello. Il violino, invece, sempre con la sordina risponde a canone, cioè ripetendo le stesse note a distanza di qualche battuta, risponde al violoncello sempre con la sordina, ma nel registro più grave che ha, e quindi anche in questo perdiamo l'aspetto di vitalità del violino. E il terzo personaggio che entra è il pianoforte, anche il pianoforte all'ottava, cioè le due mani la stessa a distanza di un'ottava, nel grave anche questo. Ed è solo dopo una lunga e lenta introduzione che finalmente qualcosa inizia a muoversi, il violino inizia a prendere un po' di colore, il pianoforte allarga l'estensione dei suoi suoni e finalmente anche il violoncello cede e prende un po' di vita. E qui finisce il preludio, diciamo, e inizia il gioco, inizia la danza, inizia l'azione. Inizia come? Con nuovamente una citazione di quel tema del canone basato sul coriambo, cioè ta, 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 che abbiamo sentito all'inizio da parte del pianoforte, ma inizia anche subito con una citazione di un lead di una canzone scritta da Shostakovich per il suo amico, sempre per il suo amico Soldertinsky, pochi anni prima. Questa canzone è su un testo di Shakespeare, di cui vi leggo, è un sonetto, il 66esimo di Shakespeare, di cui vi leggo il primo e gli ultimi due versi. Stanco di tutto questo, la riposante morte io invoco. E finisce. Stanco di tutto questo, vorrei andarmene da tutto, se non che, morendo, lascerai solo il mio nome. La traduzione che, di cui disponeva Shostakovich in Russia, le ultime parole, lascerai solo il mio amore, sono tradotte come lascerai solo il mio amico. E quindi non c'è un titolo programmatico in quest'opera come le sinfonie di cui vi parlavo prima, ma è evidente quello che Shostakovich ci vuole comunicare e ci vuole dire. Il secondo movimento è una caricatura, è qualcosa appunto che ha questo elemento di grottesco di cui vi avevo parlato prima, ma è una caricatura molto violenta, molto cattiva anche, sarcastica, sardonica, ma proprio con dei tratti di cattiveria e di disperazione. Viene tolta alla danza tutta la grazia che può avere per invece basarsi solo sugli accenti, sulla violenza del movimento. Però la sorella di Soldertinsky invece ha una lettura completamente diversa di questo movimento e vede in questo un ritratto fedelissimo di suo fratello, che appunto era una persona abbastanza irascibile, abbastanza violenta, che tornava tante volte sugli stessi concetti nel corso del corso, svilupandoli e ingrandendoli. E è buffo per questa contrapposizione di interpretazioni, perché appunto è solo lei che è capitato questo. Però non abbiamo certamente nessun dubbio nell'interpretazione quando sentiamo il terzo movimento. Il terzo movimento è una passacaglia, ossia si ha al basso, in questo caso suonato dal pianoforte, una ripetizione sempre uguale di un ciclo di 8 battute. Sentiamo, sono molto lenti, invece li sentiamo in maniera ravvicinata dal pianoforte. Qua rinizia con la stessa cosa. Rinizia con la stessa cosa, questo tema viene esposto 5 volte, più un'ultima, 6. Su questo tema del pianoforte, che vabbè appunto sarà molto più lento, il canto degli archi, un lamento di origine Hasid ebraica, un lamento molto lamentoso. Con questa, vi ricordate l'inesorabilità, la distanza del destino che avevamo già sentito preavviso nel largo della sonata per violoncello. Questa inesorabilità di questi accordi rigidi che non permettono libertà. Un'altra cosa da sottolineare è che se risentiamo solo la fine di questa sequenza di accordi, avremmo un accordo, cioè portano da qualche parte, ci aspetteremmo che andassero a finire da qualche parte, che però non arriva mai. Fai sentire di nuovo con il mi. Il naturale svolgimento di questa serie di accordi sarebbe questo. Questo non succede mai, questo accordo di mi maggiore che è tanto desiderato in questa successione continua di 6 volte di questo tema non avviene mai. Questo movimento, così come è iniziato, si spegne, e anzi non si spegne, sposta direttamente nel quarto movimento. E anche all'inizio del quarto movimento rimaniamo sempre in sospeso, cioè non arriva a questo accordo che deve arrivare neanche all'inizio del quarto movimento, arriverà 16 battute dopo. La domanda rimane sempre aperta. Perché quando finalmente arriverà questo accordo, in questo caso, sarà insieme al tema esposto dal giudice, che è un tema tipico, non è un tema propriamente ebraico, ma con questa alternanza di intervalli di seconda molto piccoli che girano intorno a questa tonalità di Mi minore. Possiamo sentire un attimo l'esempio del... Sentite, sono intervalli molto piccoli che girano sempre intorno alla stessa nota, no? Quindi non è una risoluzione vera e propria. Si ha tutto lo svolgimento del quarto movimento con questa appunto danza macabra, danza della morte, come quelle che ci sono su tante chiese, all'esterno di tante chiese del nord Italia, in cui tutti vengono pian piano tirati dentro, e con questa continua ripetitività anche di elementi che diventano quasi insopportabili. Appunto, non c'è via d'uscita, non c'è speranza, siamo tirati dentro anche noi inevitabilmente, inesorabilmente in questa danza, finché finalmente arriva improvvisamente un riassunto, vi dicevo, nella coda di tutti gli elementi che abbiamo sentito dal primo all'ultimo movimento, e finalmente arriva questo accordo tanto desiderato di Mi maggiore. Ma qui è veramente beffardo Shostakovich, o è terribilmente sincero, ma terribilmente disperato. Cioè, questo accordo di Mi maggiore che arriva potrebbe essere finalmente la vera liberazione, invece avremo delle piccole note che sono nient'altro se non la citazione in miniatura di questa danza della morte, che anche sull'accordo di Mi maggiore ritorna, senza dare una possibilità di soluzione, di pietà, insomma.
Thank you.